Radio Immagina.
Buon pomeriggio e benvenuta a Radio Immagina, Maria Cecilia Guerra, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Lo ricordo, deputata del Partito Democratico e responsabile lavoro nella segreteria del PD. Allora, onorevole Guerra, lei è modenese di Nonantola, di origine di Nonantola. Nel fine settimana immagino che sia tornata a casa, anche se la zona poi di Modena è lontana, no? dalla zona colpita dall'alluvione. Mi dice comunque complessivamente che situazione ha trovato?
Sì, la Modena è lontana dall'alluvione, ma comunque abbiamo avuto anche noi delle frane nell'Appennino. Certamente la situazione è molto peggiore nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì, Cervena, Rimini, come abbiamo saputo. Purtroppo situazione molto molto preoccupante, c'è stato un dispiegamento di forze sia istituzionali che di volontariato veramente unico e ammirabile, che ha perseguito la finalità prima di dare proprio quel soccorso che è immediato, che è significato in un primo momento di incolumità delle persone, ma anche poi subito le condizioni essenziali di sicurezza, perché c'è proprio il problema nei collegamenti viari, nella possibilità di raggiungere soggetti e popolazioni che sono rimaste isolate, quindi che possono cominciare ad avere problemi anche sulle esigenze essenziali. Quindi il primo intervento è stato questo, ma immediatamente la macchina della Protezione Civile, appunto quella istituzionale e quella dei volontari, si è messa a lavorare con un grande desiderio di ripartenza, perché la situazione è veramente tragica, i danni saranno ingenti e bisognerà agire su tutti i fronti possibili e immaginabili, cioè da quello ovviamente delle famiglie, delle residenze private, a tutta l'attività industriale e agricola, forse quella agricola ancora messa in modo peggiore, i servizi, il patrimonio pubblico, a partire appunto dai collegamenti ma anche dai beni di interesse storico-artistico. È praticamente una ricostruzione che deve muoversi a 360 gradi.
Assolutamente. Sì, prego, prego, non volevo interromperla.
No, volevo dire che in Emilia Romagna c'è per fortuna un'abitudine anche a lavorare insieme, quindi già la Regione Emilia Romagna con le associazioni di impresa, quella delle professioni, gli istituti bancari, il terzo settore, le organizzazioni sindacali, cioè tutti i soggetti che avevano firmato il patto per il lavoro per il clima, si sono immediatamente riuniti e hanno fatto una pianificazione che li vede tutti coinvolti nelle azioni dei prossimi giorni e anche nel rapporto che viene proficuamente intrattenuto ovviamente col governo per poter capire come programmare gli aiuti e gli interventi.
Certo, è chiaro. Ieri c'è stata anche la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato fra gli altri anche con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Bonaccini ha detto: abbiamo bisogno di tre cose. Intanto gli adempimenti fiscali da bloccare, i rimborsi alle famiglie di imprese per tutti i danni che sono stati subiti e poi la ricostruzione di quello che ha ceduto. Ricordiamo, onorevole Guerra, che al momento ci sono oltre 600 strade interrotte e 300 frane attive. Rispetto a quello che chiede il presidente Bonaccini, d'accordo, insomma, bisogna passare da lì, prima gli adempimenti fiscali con i rimborsi alle famiglie e la ricostruzione e poi tutto il resto?
Sì, sicuramente quelle sono le priorità, ne aggiungo un altro che è però nelle dichiarazioni dei soggetti a cui facevo riferimento prima, che è collegata a quella, cioè abbiamo anche l'emergenza di tutte le persone che non potranno continuare il lavoro per un periodo di tempo, quindi gli strumenti, gli ammortizzatori sociali e ricordiamo purtroppo nel nostro paese anche strumenti aggiuntivi per i lavoratori stagionali, indipendenti, autonomi, mi riferisco a quelli che lavorano a voucher nell'agricoltura, cioè tutti i soggetti che restano improvvisamente senza lavoro e che devono avere un sostegno economico.
Certo.
Credo che purtroppo l'Emilia Romagna e anche questo paese abbia un po' un'esperienza su quali sono le priorità, perché avendo passato tutto il periodo del terremoto, esperienza che poi si è riproposta purtroppo nel terremoto del centro Italia, sappiamo che le esigenze immediate sono quelle, c'è una roadmap che può essere costruita, però se le istituzioni lavorano insieme e se, come logico e giusto, e come sicuramente farà anche il governo centrale assieme al Parlamento di cui faccio parte, ci metteranno buona volontà, credo che potremo ripartire subito. L'importante proprio in questi casi è non perdere la fiducia, ripartire immediatamente e riprendere tutti gli aspetti della vita normale, quindi della vita della propria casa il più possibile per quelli che possono rientrare e la vita lavorativa delle imprese dell'agricoltura.
Certo, il tema della fiducia, grande tema. Comunque ricordiamo intanto che il nostro ospite quest'anno, quest'oggi è Maria Cecilia Guerra, deputata del Partito Democratico e responsabile lavoro nella segreteria PD. Allora, le province più colpite sono quelle di Forlì, Cesena, Ravenna. Fra l'altro noi dovremo tra qualche minuto riuscire a raggiungere, lavori permettendo, anche il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, che in questo momento è impegnato con una riunione. È già stata fatta, onorevole Guerra, una provvisoria stima dei danni, ho letto, di circa 5-6 miliardi di euro. Si guarda chiaramente con grande attenzione a quello che sarà il Consiglio dei Ministri di domani, in programma domani mattina. Mi dice in particolare che risposta si aspetta da parte del governo, guardando a quella che oggi è la situazione in Emilia?
Ci sono risposte che sono abbastanza veloci da prendere, tipo questo che lei diceva, ricordava prima, cioè le risposte che hanno a che fare con la sospensione di adempimenti onerosi per la popolazione, quindi fiscali, contributive, mutui, cioè è una batteria di interventi, ripeto, purtroppo già sperimentati, che possono essere adottati immediatamente dal Consiglio dei Ministri, così questo mi aspetto. Poi ci sono interventi che devono andare a rendere possibile i soccorsi, perché per esempio ieri vedevamo tutti, cioè la grande mole di persone e volontari che si sono presentati giustamente per aiutare con badili e altri strumenti di questo tipo, ma ci vogliono strumenti più rilevanti per ripulire dal fango, che purtroppo è una questione molto molto seria, perché l'ha sperimentata, lo sa che il fango si insinua dappertutto, per portare via tantissime cose che sono ormai erano affetti, erano cose, strumenti delle case, strumenti dei negozi, eccetera, ma che sono ormai ridotti a detriti, a rottami, quindi ci vogliono proprio dei mezzi. Quindi credo che il primo intervento del governo sarà di finanziare l'intervento della protezione civile e di rendere possibile questa urgenza. Poi la stima sui 5 miliardi, 6 miliardi, credo che sia assolutamente plausibile, anche perché purtroppo qui abbiamo messo con questo episodio in ginocchio ad esempio tutte le culture, no? Quindi i frutteti, insomma ci sono cose che sono devastate e lo saranno anche per gli anni a venire, perché non bisogna appunto reimpiantare le piante, quindi man mano che si studia la situazione si scoprono purtroppo problemi rilevanti. Credo che alcune risposte importanti sono già state date, penso alla, adesso lei citava il sindaco che fa fatica a raggiungerci, perché giustamente
sì, il sindaco di Ravenna.
I sindaci sono sul posto sia per rincuorare la popolazione con la loro presenza, sia per dare risposte. Ecco, questa capacità che si è avuto di rimandare indietro le acque verso il Po è un esempio, attraverso un canale che di solito fa il compito opposto, cioè che porta le acque dal Po all'irrigazione, è stato un esempio di una capacità di risposta immediata molto forte, così come la generosità di agricoltori che hanno accettato di fare defluire sui loro territori le acque per salvare ad esempio il centro di Ravenna. Abbiamo avuto davvero una mobilitazione corale a livello locale, che sicuramente sarà una risposta corale dell'intero paese.
Certo. Ricordo che per le domande all'onorevole Guerra potete utilizzare il numero di radioimmagine 342 14 26 902. Intanto le giro subito un messaggio, anche se non è firmato. Vorrei chiedere alla deputata Guerra, dato che in Romagna si parla di molti miliardi di euro di danni, dove pensa che il governo li prenderà in così poco tempo? Guerra.
Intanto non dovranno arrivare tutti immediatamente, e poi credo che sì, bisognerà compiere delle scelte. La proposta che noi avevamo fatto, che era quella di utilizzare anche fondi PNRR, non va scartata, perché Già il PNRR ha dei fondi destinati specificamente al dissesto idrogeologico, soprattutto in chiave di prevenzione, purtroppo qui non siamo già in questo, ma siccome c'è veramente molta confusione in questo momento nel messaggio che viene dal governo circa la riprogrammazione del PNRR nella misura in cui questa è fattibile, quello che abbiamo detto, se si chiede di rivedere dei piani perché, come dice il regolamento, per oggettive condizioni non sono più perseguibili, stabiliamo l'intervento a favore delle popolazioni colpite come una delle possibili priorità. Non sembra, il ministro Fitto ha già detto che questo non è probabilmente possibile, ma noi lo aspettiamo in qualche modo al varco, nel senso che aspettiamo in generale di capire questa riprogettazione, riprogrammazione del PNRR con messaggi contraddittori veramente e anche ritardati che sentiamo da mesi senza che si riesca a capire concretamente cosa si intende fare, la vogliamo mettere alla prova e se si aprono degli spazi sicuramente li utilizzeremo.
Poi, onorevole Guerra, perdoni, la interrompo un secondo su questo, perché oggi sulle pagine della stampa, immagino l'avrà letta, c'è un'intervista con il ministro con il ministro Fitto, anche se è una intervista che è stata parzialmente smentito, corretta dallo stesso ministro agli affari europei. Insomma, in questa intervista si parla di un recovery quantomeno da rivedere, no? Se non da smantellare, come diceva inizialmente il ministro. Si parla di fondi alle infrastrutture che sarebbero inutili in questo piano studiato assieme all'Europa. Tutto questo che effetto le fa guardando a quello che è accaduto nella sua regione, in Emilia-Romagna?
Allora, mi fa un effetto pessimo in assoluto, anche senza guardare l'Emilia-Romagna, a cui torno fra poco, perché non, adesso Fitto ha smentito il contenuto di questa intervista, che è stata invece riconfermata dalla stampa. Però, a parte quello, io mi limito allora alle comunicazioni istituzionali. Sì. Fitto è venuto in Parlamento perché noi gli abbiamo chiesto di dirci a che punto siamo, cioè è dalla campagna elettorale, non solo dal primo giorno in cui si è costituito questo nuovo governo, che si parla di una rimodulazione, ristrutturazione, rifinalizzazione del PNRR, e in questi ormai 7-8 mesi non abbiamo ancora capito, intendo il Parlamento ma anche il Paese, in quale direzione si voglia riproporre una ristrutturazione del PNRR, tenendo conto che il PNRR non è, come invece sembra spesso far estendere il nostro ministro Fitto, non è assolutamente giocabile come i fondi strutturali europei, è proprio un'altra storia, nel senso che l'approvazione di quel piano ha richiesto che il piano fosse costruito con un dettaglio notevole, non è che quindi ci siano dei grandi margini, si può intervenire se ci sono delle sopravvenute oggettive difficoltà, che sicuramente in parte con l'inflazione, con i costi energetici, ecco, questo sicuramente può essere avvenuto, ci sono anche altre cose, bandi che sono andati deserti, ecco. Però a questo punto ogni mese che passa noi dovevamo presentare eventualmente una ripianificazione, come hanno fatto anche altri paesi.
Certo.
Adesso noi, il ministro dice, e lo ha detto anche a noi, che vuole prendersi tutto il tempo, vuol dire fino ad agosto, ma se noi aspettiamo ed andiamo fino ad agosto perdiamo altri mesi che dovrebbero invece essere finalizzati alla realizzazione del piano. Abbiamo perso altro tempo perché questo governo ha deciso di rivedere completamente la governance, cioè i meccanismi attraverso cui si monitorano e si indirizzano, si governa appunto la gestione dei flussi.
Beh, adesso è tutto in mano a Palazzo Chigi in qualche modo, no, onorevole Guerra?
Sì, però capisce bene, io guardi, vengo dal Ministero dell'Economia e credo, nel senso che ho fatto 3 anni il sottosegretario, penso di poter anche dire che quando hai il grosso della gente che lavora al piano, che ha il Ministero dell'Economia, e la cabina di regia da un'altra parte, è normale che le amministrazioni, prima di assumersi delle responsabilità in proprio, chiedano l'ok.
Ah, vabbè, è chiaro, è il minimo che si possa fare.
Certo. Gli altri ritardi. E nello stesso tempo, se noi continuiamo a dare il messaggio che non sappiamo se i piani che sono stati mandati a bando, che sono previsti, verranno poi attuati e verranno poi confermati, noi creiamo una difficoltà, un'incertezza fortissima in tutti i soggetti attuatori. Anche lì non credo che questo sia il piano più meraviglioso della Terra, ma ha messo in gioco il PNRR dei temi, dei finanziamenti su linee di intervento che sono essenziali per il nostro paese, non solo anche il dissesto idrogeologico, che è quello che mi riporta all'Emilia Romagna, ma anche la, tutta la riconversione ecologica, che è una stima connessa peraltro alla prima e che sta andando avanti. Quindi io credo che dobbiamo veramente accelerare i tempi e prima di mettere in discussione piani che comunque vedono i nostri enti decentrati in azione, dobbiamo sapere bene dove vogliamo portarli.
Certo, va bene. Allora, messaggio di Riccardo: buongiorno, i redditi finanziari sono tassati con un'aliquota unica al 25% e indipendente dalla soglia del reddito. Per fare fronte ai disastri a rimborso del 100% come annunciato da Stefano Bonaccini, si può pensare di aumentare questa tipologia di tassazione per i redditi più alti? Si può inoltre tassare gli extra profitti di aziende farmaceutiche, energetiche, assicuratrici, così da finanziare la ricostruzione senza debiti, visto che il debito è già alto? Onorevole Guerra, che risponde a Riccardo?
Rispondo che ci sono dei problemi emergenziali, ma ci sono anche dei problemi strutturali, che parte di quello che il signor Riccardo dice ha a che fare con questo secondo aspetto. Cioè, se io dovessi dire adesso rispetto alla tassazione delle rendite finanziarie, credo che il tema più che l'aliquota del 26% riguardi tutti quei redditi che sono addirittura redditi finanziari, che sono addirittura esenti da imposta. Cioè, nell'ambito delle rendite finanziarie si va dallo 0 al 26%, quindi si potrebbe sicuramente intervenire per un'aliquota omogenea, si potrebbe riequilibrare il peso del nostro sistema fiscale, che è molto che grava in maniera spropositata sul lavoro dipendente e sul reddito da pensione, che sono praticamente gli unici redditi ormai assoggettati alla progressività del prelievo. Ma questa idea di base, che è un'idea di chiedere alle persone a parità di reddito di pagare la stessa imposta e chi ha un reddito superiore di contribuire di più, è un'idea che è totalmente estranea alla proposta di legge delega, e quindi al disegno di legge delega che è oggetto di approvazione e di emendamenti in questi giorni in Parlamento. Quindi non sono molto fiduciosa che si andrà in quella direzione, anche se noi del Partito Democratico faremo la nostra batteria di emendamenti per dare un po' di senso a questo sistema fiscale, che ormai è un sistema fiscale categoriale, cioè in cui ciascuno, a seconda del lavoro che fa, dell'età che ha, del posto che abita, paga imposte diverse. Questo non si può assolutamente vedere. Rispetto al tema dell'emergenza, allora noi abbiamo un insieme di redditi che non danno alcun contributo ai propri comuni e alle proprie regioni. Ricordiamolo, perché questa è proprio una delle assurdità del nostro sistema fiscale. Tutti i redditi che non sono in IRPEF e che quindi sono assoggettati a quelli che in gergo si chiamano regimi sostitutivi, quindi regimi con aliquote proporzionali, tutti quei redditi lì non versano un euro al loro comune, mentre invece gli addizionali gravano sui redditi da lavoro dipendente, redditi che sono in IRPEF, i redditi da pensioni che sono in IRPEF. È un'assurdità. E quindi viene meno un contributo anche nei casi come questi, che sono casi in cui c'è bisogno di finanziare anche gli enti decentrati.
Certo.
Io sono favorevole a pensare un'estensione dell'imposta sugli extra profitti che tenga conto della situazione che si è venuta a creare anche con l'inflazione, in cui ci sono stati settori, ma ovviamente si va a vedere soggetto per soggetto quando si fissa un extra profitto, non è che colpisce un settore in cui ci possono essere anche soggetti che non hanno avuto extra profitti, è possibile trovare quella come fonte importante di prelievo. Vorrei sottolineare anche su questo che nel decreto bollette che abbiamo approvato, io no ovviamente, ma che è stato approvato alla Camera, io no perché ho votato contro, ma è che verrà compiutamente approvato al Senato questa settimana, e si è abbassato di 400 milioni l'onere dell'imposta sugli extra profitti per il settore energetico. Non c'era bisogno di fare questo regalo, quei 400 milioni potevano fare comodo in una situazione di difficoltà.
Certo, come legge questo intervento con una battuta? Onorevole Guerra?
Così, non ho capito la
No, dico come legge questo intervento del governo, di cui, come diceva giustamente, insomma, questa è, non, di cui non c'era bisogno.
Questi di 400
sì.
milioni, leggo che si è andato incontro ad alcune imprese che nell'ambito dell'energia sono chiamate a dare un contributo molto rilevante, perché effettivamente hanno avuto questi profitti molto
importanti,
rilevanti.
Certo.
E quindi si è deciso che magari si potevano pagare anche un pochino meno, però 400 milioni, insomma, con un emendamento un po' astruso, ecco, si è fatto un po' fatica a capirlo.
Va bene, allora ci avviamo verso la fine di questo filo diretto. Allora, intanto un altro messaggio sul tema lavoro. In campagna elettorale politiche 2022 si era detto di superare il Job Act, perché allora non si ripropone di reintrodurre l'articolo 18 per dare un maggiore potere contrattuale ai sindacati, favorendo così il sindacalismo ed un maggiore controllo dei lavoratori? L'ispettorato da solo non basta. Mi dà una risposta veloce, che poi le voglio girare un altro messaggio, onorevole Guerra, prego.
Guardi, noi stiamo facendo una batteria di emendamenti su un decreto lavoro che è quello che va in approvazione proprio questa comincia l'iter questa settimana, e siamo assolutamente coerenti col programma, nel senso che la nostra battaglia è contro l'indebolimento nell'ambito della contrattazione dei lavoratori e favorevole al superamento delle forme di precariato spinto che stanno distruggendo un'intera generazione, e quindi ci siamo messi assolutamente di traverso, continueremo a farlo, contro la grossa liberalizzazione dei contratti a termine che è contenuta in questo decreto, e anche l'estensione dei voucher, che non sono neanche un contratto di lavoro, ma sono rapportarsi al lavoro come se fosse una qualsiasi merce, una bottiglietta d'acqua minerale che prendo un giorno e lascio lì il giorno dopo. Quindi siamo assolutamente schierati in questa direzione, cercando di poter mettere tutti gli emendamenti che migliorino un decreto lavoro che ha un'impronta fortemente portata appunto a indebolire la forza contrattuale dei lavoratori e a rendere più precario il lavoro.
Certo, io volevo dare intanto una notizia ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché avevamo detto in apertura che ci avrebbe raggiunto anche il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, che è stato poi purtroppo bloccato, mi informano dall'ufficio stampa, da alcuni cittadini che hanno subito degli allagamenti, a cui sta giustamente insomma rispondendo rispetto a quello che sarà poi l'intervento del comune, ci auguriamo molto presto. Allora, il numero per le domande all'onorevole Guerra, 342 14 26 902, scrive Alessandro, ma è un messaggio questo firmato da tanti lavoratori. Noi siamo 4.000 idonei al concorso ASI, azienda partecipata del Comune di Napoli, per operatore ecologico appartenente a una categoria A, B, perché non potremo essere impegnati dallo Stato in altri ambiti lavorativi, visti la carenza di organico in cui attualmente riversano molte amministrazioni, naturalmente per mansioni a cui una categoria di diplomati può aspirare. Potrebbe aiutare tutti noi a trovare una soluzione, spero vivamente di ricevere il suo aiuto. Io adesso non so se lei potrà dare un aiuto direttamente, però certo, anche questo è un tema importante, no, onorevole Guerra?
Sì, certamente, chiedo a queste persone di mandarmi una segnalazione più precisa. Adesso ho colto solo in parte il tema che è stato posto. Noi siamo, anche come nuova segreteria del Partito Democratico, siamo molto orientati all'ascolto, e per quanto riguarda specificamente il tema del lavoro, lavoriamo strettamente con le nostre commissioni, membri delle commissioni parlamentari, e cerchiamo appunto di capire come, attraverso i pochi strumenti che abbiamo, perché l'opposizione in questo momento si scontra con dei numeri molto forti della maggioranza, ma cerchiamo in tutti i modi anche di fare capire le contraddizioni come quelle che sono state sollevate da questo messaggio. Cioè abbiamo delle, anche in questo caso, delle procedure di stabilizzazione che sono state portate avanti per alcuni settori, per altri invece no. Abbiamo avuto addirittura un caso di una stabilizzazione approvata che poi il governo si è rimangiato, forse per problemi di copertura o non si capisce per cos'altro. Non si può giocare, insomma, in questo modo con le aspettative e le difficoltà dei lavoratori. Quindi sicuramente sono interessata a capire meglio questo problema e vedere.
Poi insomma, la metteremo in contatto con Alessandro, Salvatore e gli altri che quest'oggi hanno scritto al numero di Radio Immagina. Senta, un ultimo messaggio, onorevole Guerra. Il PD quali azioni vuole fare per promuovere il minimo salariale e un aumento salariale da troppo tempo fermi? Questo è il messaggio che Francesco le manda al numero di Radio Immagina.
Per quanto riguarda il primo tema, cioè il salario minimo, noi abbiamo presentato una proposta di legge, anzi in realtà più proposta di legge, stiamo lavorando anche con le altre opposizioni. Questo disegno di legge, questa proposta è incardinata, il che vuol dire che verrà davvero discussa in Parlamento. La nostra idea di fondo è che ci deve essere una valorizzazione della contrattazione collettiva e quindi si deve spingere verso un'applicazione generalizzata a tutti i lavoratori del settore, dell'applicazione delle retribuzioni minime garantite dai contratti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Bisogna far fuori quindi la contrattazione pirata e al tempo stesso un salario minimo legale che faccia comunque da limite sotto il quale neppure la contrattazione collettiva può andare. Ci stiamo quindi attrezzando per fare questa battaglia in Parlamento. Però la seconda parte della domanda era molto importante, anche su questo stiamo battendo in tutte le parti con tutta la voce che possiamo. Qui noi abbiamo l'inflazione, che è un'inflazione in larga parte importata, cioè legata ai costi dell'energia, che ha comportato una perdita per la nazione. Ora non può essere che questa perdita gravi esclusivamente sulle spalle dei lavoratori, quindi è fondamentale che si attivi la contrattazione, che in molti settori è indietro di tanto tempo, e si riconosca una distribuzione diversa del peso dell'inflazione, che coinvolga cioè non solo i salariati ma anche i profitti. Abbiamo dei settori in cui i profitti sono cresciuti addirittura più dei costi dell'inflazione, e questo è il tema fondamentale. Non si risolve un problema salariale così grosso che noi abbiamo già prima dell'inflazione, aggravato dall'inflazione, non lo si risolve semplicemente con un bonus fiscale, che pure è utile. Bisogna intervenire sui meccanismi della contrattazione, renderla possibile, e il governo faccia la sua parte per quanto riguarda la contrattazione pubblica, dove ci sono tanti contratti scaduti, ma il governo deve anche fare un'azione di promozione per la ripresa della contrattazione privata, perché questa cosa non si può davvero vedere, è forse il tema più rilevante.
Certo. Maria Cecilia Guerra, allora noi per il momento ci fermiamo qua, lo ricordo, era la responsabile lavoro nella segreteria del Partito Democratico. Noi tra poco, fra l'altro, con Sara Guabello, l'appuntamento con Focus, parleremo del tema casa, ma ce ne andremo con la cronaca in Spagna. Onorevole Guerra, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buona giornata anche a voi. Grazie.